Prima di iniziare il canto, possiamo provare a trovare una posizione che sia comoda, che ci faccia sentire a nostro agio con il nostro corpo. Se lo desideriamo, possiamo tenere gli occhi chiusi, semichiusi. Se il sonno prende il nostro sopravvento, il sopravvento sulla nostra attenzione, possiamo anche aprire gli occhi. Possiamo iniziare, dopo aver trovato una posizione comoda, ad appoggiare i piedi ben saldi sul pavimento per avere la sensazione di toccare la terra, una terra che ci sostiene, sentire di essere radicati anche in noi. In noi. Sentire il nostro respiro. Com'è? Se è affannoso, se è lieto, se è bloccato, senza ostacolarlo, solo ascoltarlo. Un respiro che diamo per scontato, ma è di fondamentale importanza non solo perché ci permette di vivere, ma anche perché ci consente di, se riusciamo a sentirlo, a percepirlo, riusciamo anche a mantenerci in equilibrio, mantenere quel meraviglioso equilibrio. Corpo, mente, cuore. Ora il canto. Chiedo anche agli amici di cantare per chi vuole il ritornello, aprire quindi i microfoni. Sediamo eretti e stabili ai piedi dell'albero della Mente, corpo dimorano nella presenza mentale. Lasciamo la sponda delle illusioni, riscopriamo la nostra vera natura. Nobile sangha, portiamo ora la mente in meditazione. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Shakya Munaye Buddhaya. Namo Shakya Munaye Buddhaya.
Namo. Shakya
Munaye
Munaya
Namo Shakya Munaye E ora ci mettiamo comodi e permettiamo al nostro corpo di rilassarsi, di prendere finalmente spazio per sé, tempo per sé, affinché possa accogliere ogni respiro. Siamo consapevoli che sotto di noi c'è un pavimento ed il contatto con questo pavimento. Lasciamo quindi sprofondare il nostro corpo in direzione del pavimento. Non c'è paura, questo ci sosterrà. Prendiamo consapevolezza del nostro respiro, dell'inspirazione e dell'espirazione. E così possiamo vedere l'addome che si solleva e lievemente si abbassa con l'espirazione. Si solleva e si abbassa. I miei occhi sono chiusi e non sono contratti. I nostri occhi sono chiusi, ma possono vedere la bellezza che ci circonda e che è dentro di noi. Così, espirando, possiamo lasciare che i nostri occhi si rilassino. Lasciamoli sprofondare nella testa. Rilassati, i nostri occhi possono vedere un paradiso di fronte a noi, colori, forme, un universo armonioso. Questi rilassati, i nostri occhi inviano amore e gratitudine. in questo paradiso che vediamo davanti a noi con i nostri occhi, i nostri pensieri possono, qui ed ora, trasformarsi in altre forme, in un fiore, in un ruscello che scorre, acque tiepide. Pensiero di benessere. E se anche un pensiero con altre forme, forme meno piacevoli, un pensiero ricorrente, ricorre ancora ora, non c'è problema, lo accogliamo e non c'è giudizio, è nostro, fa parte di noi. E direi anche di usare le nostre braccia per poterlo abbracciare, questo pensiero.
Accompagnato.
Dov'è la mia mente ora? È qui con me. Cosa prova il mio corpo ora? Com'è la sensazione? La riconosco? Mi fa star bene?
Inspiro, il mio addome si alza. Espiro, il mio addome si abbassa e mi lascio abbandonare al piacere di essere qui insieme, insieme agli amici, in questa forma così inusuale, anche se ormai è diventata un po' di abitudine. Provo gratitudine per me, provo gratitudine per voi, provo gratitudine per noi, per averci e per esserci concessi questo tempo. Se ne vogliamo e lo desideriamo, possiamo ringraziare anche questo corpo, magari un po' stanco, magari sta soffrendo di lievi malanni, magari ha poca energia, però ci permette di essere qui. Ed io sono profondamente grata di questo. Ancora qualche minuto, poi, se lo vogliamo, lo desideriamo, possiamo iniziare a sciogliere un po' la postura. Magari prima ascolteremo tre suoni di campana e così sapremo che la pratica della meditazione seduta è terminata e possiamo iniziare a ritornare tutti insieme per il resto della serata. Ascoltiamo ora i tre suoni di campana. Inizieremo poi a sciogliere la nostra postura. Grazie amici. Sono le 9:45 e potremo fare insieme qualche passo nelle nostre stanze e con la meditazione camminata. E, poi 10 minuti, se va bene anche per voi, possiamo ritornare qua insieme. Grazie. Mentre cammino, un leggero sorriso affiora sulle mie labbra, chissà, magari se porto attenzione al mio passo, forse la stanza non è poi così piccola. Passo dopo passo, cammino su quell'universo che mi circonda, che è dentro di me. Porto attenzione al piede destro che si solleva leggermente e poi si appoggia al pavimento e ancora una volta posso sentirmi radicata e sostenuta. Poi leggermente si solleva il piede sinistro e anche lui ci accompagna in questo passo leggero. Non devo andare da nessuna parte, sono qui. Posso andare ovunque, ma con la mia mente sono qui, sui miei passi. Ciò che vedo non mi è sconosciuto. Conosco questo quadro. Ma se lo guardo con l'attenzione e con il mio momento presente, ora, forse c'è un colore che non avevo visto. Brilla in modo diverso, una luce differente.
Ciao Mati.
Ciao. Se lo vogliamo, piano piano ci portiamo alle nostre sedie.
Scusate, volevo salutare tutti. È meglio che mi metta a letto.
Sì.
Grazie di questo piccolo breve incontro.
Grazie a te, spero davvero che ti riprenda prestissimo.
Grazie Mati.
Ciao Matisse.
Ciao, grazie.
Ciao Matilde.
Grazie, bentornati. Sono stata contenta che Matilde, nonostante la sua salute, è stata un po' con noi. Chiederei a Graziano un suono di campana, se... Possiamo ora iniziare la terza parte della nostra serata, che è quella dove insieme potremo leggere parte di questo libro. Non avendo comunicato prima il libro, magari anche i nostri, gli altri amici lo avevano, ma appunto, come dicevo, spesso mi capita di andare a leggere qualche pagina. Io ho libri, soprattutto questi, quelli relativi insomma, alle letture del Sangha, dove ho delle pagine, le classiche paginine con l'orecchietta, e che in quel determinato momento mi è andato tanto, mi ha dato tanto leggerla. E così ho fatto oggi per in questo libro. Sapevo che avrei trovato quella famosa pagina, comunque quelle pagine che mi avrebbero permesso di riflettere e di sì, di affrontare quel particolare momento, di riuscire a vivere quella sensazione che stavo provando in una maniera differente, cioè non, di non farmi travolgere, ma di provare a leggerla. E oggi ho provato a leggerla con questo libro, che è La paura di Thich Nhat Hanh, superare la tempesta con la saggezza. Io inizierei questa lettura col primo capitolo. Ricordo che la prima volta che lo lessi mi aveva colpito, perché l'affermazione è stata davvero wow. E poi sicuramente è stata importante anche per la persona che me l'ha donato questo libro, e perché è tutto sottolineato ed è bello proprio vedere le sue annotazioni, e ho potuto anche riflettere sulle sue annotazioni, quindi è stata una doppia avventura oggi. Io inizierei, spero che mi sentate tutti, perché ogni tanto tendo ad abbassare un po' la voce. Ok. Un tempo precedente. Tendola Elena. Ah. pagina 13. Molti di noi non ricordano che tanto tempo fa abbiamo vissuto nell'utero di nostra madre. Eravamo minuscoli esseri umani dotati di vita. Nel corpo di nostra madre battevano due cuori, il suo e il nostro. In quel periodo nostra madre faceva tutto per noi, respirava, mangiava e beveva per noi. Eravamo uniti a lei dal cordone ombelicale, che ci portava ossigeno e nutrimento. Dentro di lei ci sentivamo contenti e protetti. Non era mai troppo caldo né troppo freddo. Stavamo proprio bene. Riposavamo su un morbido cuscino d'acqua. In Cina e in Vietnam l'utero si chiama Palazzo del Bambino, un palazzo in cui trascorriamo circa 9 mesi. Questi 9 mesi nell'utero sono stati tra i periodi più piacevoli della nostra vita. Poi è arrivato il giorno della nostra nascita. Tutto intorno a noi ha cominciato ad essere differente. Siamo stati spinti a forza in un ambiente nuovo. Per la prima volta abbiamo sperimentato il freddo e la fame. I suoni erano troppo assordanti e le luci troppo abbaglianti. Per la prima volta abbiamo conosciuto la paura originale. Nel palazzo del bambino non erano necessari usare i polmoni. Al momento della nascita qualcuno ha reciso il cordone ombelicale e improvvisamente non siamo più stati collegati a nostra madre.
Lei non poteva più respirare per noi. Abbiamo dovuto imparare a respirare per la prima volta da soli. E se non fossimo riusciti a farlo, saremmo morti. La nascita è un momento estremamente precario. Si è spinti fuori dal palazzo e si incontra la sofferenza. Si cerca di inspirare, ma è difficile. Nei polmoni c'è del liquido e per inalare l'aria occorre prima espellerlo. Siamo venuti al mondo e in quello stesso istante è nata la nostra paura, insieme al desiderio di sopravvivere, il desiderio originale. Da bambini tutti noi sappiamo che per sopravvivere ci occorreva qualcuno che si prendesse cura di noi. Anche dopo il taglio del cordone ombelicale eravamo consci che per rimanere in vita era necessario affidarci totalmente agli esseri, agli adulti. Quando la vostra sopravvivenza dipende da qualcuno o da qualcos'altro, ciò significa che c'è ancora un legame, una sorta di cordone ombelicale invisibile fra voi e gli altri. Quando cresciamo, la paura e il desiderio originale sono ancora in noi. Anche se non siamo più neonati, continuiamo a temere di non riuscire a sopravvivere e che nessuno si prenda cura di noi. Ogni aspirazione che proveremo nella vita affonda le proprie radici in questo fondamentale desiderio primordiale di restare in vita. Nella prima infanzia tutti noi troviamo modi per garantirci la sopravvivenza. Probabilmente da bambini ci sentiamo molto impotenti. Avevamo le gambe, ma non sapevamo camminare. Avevamo le mani, ma non riuscivamo ad afferrare niente. Abbiamo dovuto fare in modo che qualcun altro ci proteggesse e ci garantisse la sopravvivenza. Tutti abbiamo paura a volte. Temiamo la solitudine, l'abbandono, l'invecchiamento, la morte, la malattia e molte altre cose. A volte forse proviamo paura, senza sapere esattamente di cosa. Se ci esercitiamo a guardare profondamente dentro noi stessi, capiremo che questo timore è il risultato di quella stessa paura originale che risale al tempo in cui eravamo neonati, indifesi, incapaci di provvedere a noi stessi. Anche se ora siamo adulti, la paura e il desiderio originale sono entrambi ancora ben vivi dentro noi. Il nostro desiderio di avere un partner, ad esempio, è in parte la continuazione di quello che qualcuno si prenda cura di noi. Come adulti abbiamo spesso paura di ricordare o di tornare in contatto con quella paura e quel desiderio originale, perché il bambino indifeso che ne era dominato è ancora vivo in noi. Non abbiamo più avuto la possibilità di parlargli e non abbiamo dedicato il tempo necessario a prenderci cura del nostro bambino interiore, ferito e disperato. Per la maggior parte di noi la paura originale continua in qualche forma. A volte ci può capitare di sentirci spaventati all'idea di essere soli. Potremmo sentire che da solo non posso farcela, che avere qualcuno al mio fianco. Devo avere qualcuno al mio fianco. Si tratta sempre della continuazione della nostra paura originale. Tuttavia, se guardiamo in profondità, scopriremo che abbiamo la capacità di placarla e di trovare la felicità. Dovremo esaminare attentamente le nostre relazioni per capire se siano basate principalmente sul bisogno reciproco o sulla felicità reciproca. Tendiamo a pensare che il nostro partner abbia il potere di farci sentire bene e che non saremo a posto se non avremo l'altra persona al nostro fianco. Ci diciamo, ho bisogno che questa persona si prenda cura di me, altrimenti non sopravviverò. Se la nostra relazione è basata sulla paura piuttosto che sulla comprensione reciproca e sulla felicità, le sue basi non sono solide. Forse abbiamo la sensazione di avere bisogno dell'altro per essere felici e tuttavia prima o poi potremo scoprire che la sua presenza ci infastidisce e che vogliamo liberarcene. A quel punto sapremo con certezza che il nostro senso di pace, protezione e realtà non derivava dall'altra persona. In modo analogo, ad esempio, ci piace pensare molto tempo in un caffè. Questo non significa necessariamente che quel luogo particolare sia così interessante. Potrebbe essere piuttosto che abbiamo paura di restare soli. Sentiamo di voler stare sempre in mezzo alla gente. Se accendiamo la televisione, non è detto che sia perché vogliamo vedere un programma interessante. Potrebbe darsi che abbiamo paura di restare soli con noi stessi. Se abbiamo paura di quello che gli altri potrebbero dire di noi, l'origine potrebbe essere la stessa. Temiamo che gli altri hanno di noi un'opinione negativa. Non ci accontenteremo, non ci lasceranno soli. Esposti ai pericoli, perciò se abbiamo bisogno che gli altri pensino sempre bene di noi, questa è la continuazione della paura. Se andiamo frequentemente a far spese per comprarci vestiti nuovi, il motivo è sempre quel desiderio primordiale. Vogliamo essere accettati dagli altri. Abbiamo paura di essere rifiutati, abbandonati e lasciati soli, senza nessuno che si prenda cura di noi. Dobbiamo guardare in profondità per identificare la paura originale e il desiderio primordiale che si nascondono dietro ai tanti nostri comportamenti. Ogni paura e ogni desiderio che avvertiamo oggi sono il proseguimento di quei primi sentimenti originari. Un giorno, mentre camminavo, avvertì qualcosa di simile a un cordone ombelicale che mi connetteva con il sole e con il cielo. Compresi molto chiaramente che se il sole non fosse esistito, sarei morto all'istante. Poi vidi un cordone ombelicale che mi legava al fiume. Improvvisamente seppi che se non ci fosse stato neanche il fiume, avrei perso la vita, perché non avrei avuto l'acqua da bere. Vidi anche un cordone ombelicale che mi univa alla foresta. I suoi alberi producevano l'ossigeno che mi permetteva di respirare. Senza la foresta sarei morto. Percepì anche un cordone ombelicale che mi collegava al contadino che coltiva le verdure, il grano e il riso che cucino per nutrirmi. Quando si pratica la meditazione, si cominciano a vedere cose che gli altri non vedono. Anche se ce ne accorgiamo, tutti questi cordoni ombelicali esistono e ci collegano a nostra madre, a nostro padre, al contadino nei campi, al sole, al fiume, alla foresta e così via. La meditazione comprende la visualizzazione. Se dovessimo fare un disegno che ci ritrae con tutti questi cordoni ombelicali, scopriremmo che non sono solo 5 o 10, ma forse centinaia o migliaia, e non siamo collegati con ognuno di essi. A Plan Village, dove vivo, nella Francia sud-occidentale, ci piace usare le gata, brevi poesie pratiche che recitiamo in silenzio e ad alta voce nel corso della giornata per aiutarci a vivere profondamente ogni azione della nostra vita quotidiana. Ne abbiamo uno per la sveglia mattutina, una per lavarci i denti e ne abbiamo anche altre per andare in macchina a lavorare al computer. La gata la recitiamo quando serviamo il cibo, dice: in questo cibo vedo chiaramente la presenza dell'universo intero che sostiene la mia esistenza. Grazie.